Tanto per chiarire un attimo la questione di come studiare, come saprete ci sono tre testi d'esame, manuale, Morat e il mio, più le lezioni. Ora, diciamo che la mia idea nel farvi studiare, nel farvi affrontare questo esame è che ci mettiate del vostro, evidentemente. Per cui non è che voi studiate solo quello che abbiamo detto a lezione. Quello che diciamo a lezione è, secondo me, quello che vi serve per poter affrontare i tre testi, diciamo i due testi tralasciando il mio per il momento, e di conseguenza se ci sono degli argomenti nel manuale che non ho trattato a lezione né hanno trattato i miei collaboratori, non è che li saltate, li studiate uguale perché potremmo chiederveli, essendo il manuale testo d'esame. Per gli altri due libri la questione vale più o meno allo stesso modo, ma diciamo che siamo più sull'esercizio e sullo studio serio, nel senso che il libro di Morat, forse l'avrete cominciato ad affrontare, suppongo, perché ormai ci dovremmo essere, è un libro piuttosto semplice apparentemente, ma che richiede poi una ginnastica mentale un tantino più accurata. Il mio non è semplice per niente, però appunto per questo ne parleremo con un po' più d'attenzione. E la strategia che vi consiglio per il ripasso è una strategia trasversale, cioè non fate le cose meccaniche per cui faccio 20 pagine manuale oggi, poi faccio 20 pagine manuale domani e poi finalmente arrivo a Morat, ma arrivate a uno dei libri, vi capita un argomento che vi ricorda qualcosa e ve lo cercate in tutti e tre, perché di fatto i tre libri sono strettamente connessi e correlati. Ok, il momento in cui parlate dell'incertezza la trovate sul manuale, la trovate sul Morat, la trovate nel mio testo. Il momento in cui parlate del problema dell'immaginario lo trovate sul Morat e sul mio testo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cercate di essere il più possibile, come dire, attenti a creare delle connessioni fra quello che studiate, perché il senso dell'esame è esattamente quello. Ok? All'esame chi farà l'orale si sentirà fare delle domande molto ampie, difficilmente vi chiedo che cosa dico a pagina 32, ecco, non mi viene mai manco in mente, e il punto centrale della questione è che la risposta dell'esame è anche importante, il modo in cui la si struttura, perché essendo delle risposte ampie non è che c'è una risposta sola, ci possono essere n mila risposte e ognuno se le organizza come crede, per cui si prende il suo tempo. Quando mi dite ci penso un attimo, come scusarvi, ma è il minimo. Uno ti fa una domanda in esame e tu ci pensi un attimo. Non è che pie e parti, perché non è detto che come parti sia buono, per cui costruire la risposta è parte, la gran parte della risposta dell'esame. Ok, senza poi se dite gli strafalcioni catastrofici è un altro discorso, però ovviamente per il modo nel quale si risponde è estremamente soggettivo, perché nella gran parte dei casi si può scegliere di mettere in luce un aspetto del problema, un altro aspetto, correlarlo con qualcosa che si è sentito, con qualcosa che si sa, insomma. L'idea generale è questa. Domande? È strano, perché quando parlo degli esami normalmente le domande le fate, invece sto giro manco quelle. Vabbè, ok. Allora, invece domande su quello che abbiamo detto l'altra volta, che non è stata proprio una lezione tenerissima. Oh, evviva.
La divisione del cervello, l'abbiamo diviso in tre parti. La sì. Terza parte non l'ho...
La neocorteccia. Quindi abbiamo paleoencefalo, mesencefalo... E non mi ricordo mai come si chiama, neoencefalo? Non mi ricordo. No, c'è un altro, sì, dovrebbe essere quello, comunque ad ogni modo. Cervello rettiliano, sistema limbico e neocorteccia, tanto per dirlo in termini non tecnici. E abbiamo detto che questa tripartizione indica non un superamento di volta in volta a favore del nuovo, ma una progressiva integrazione dei tre sistemi. Quindi di fatto noi abbiamo un cervello che è estremamente coordinato, le varie aree sono estremamente coordinate, tanto da risultare in una questione che cartesianamente è un po' offensiva, nel senso che per esempio sappiamo oggi che ci sono delle correlazioni neurali, quindi delle connessioni neurali tra i nostri organi di senso e alcune parti del cervello che in qualche modo sembrano darci dei dubbi, insinuarci dei dubbi verso la neocorteccia. Per esempio c'è una connessione tra occhi e sistema limbico che è più veloce della connessione tra occhi e neocorteccia. Che vuol dire? Vuol dire che i dati degli occhi arrivano prima al sistema limbico e poi alla neocorteccia. Questo perché? Perché non si sa se l'intelligenza creativa, il caso, un demiurgo o chi si è reso conto che tante volte è più opportuno agire prima di pensare che non pensare prima di agire. Per cui, non so se vi è mai capitato o se ci avete mai fatto caso, qualcuno vi tira una cosa e voi la prendete al volo. Pare una cazzata. Non lo è per niente. perché implica una serie di calcoli che non finisce più per quel semplice gesto al quale voi non avete fatto assolutamente caso razionalmente. È il sistema limbico che ha visto prima e ha fatto in modo che voi reagiste. Allo stesso modo, quando vi cade qualcosa sui piedi e vi tirate indietro, quando qualcuno rischia di investirvi in macchina e saltate da una parte, quando in qualche modo mettete in atto dei comportamenti che sono del tutto irriflessi, perché l'io non ci ha messo bocca, ecco lì è il sistema limbico che sta prendendo il sopravvento e vi sta salvando la cotenna. Perché l'idea è esattamente quella, credo di avervelo già detto, però mi si stanno mischiando un po' le classi in questo periodo, per cui lo ribadisco. La ragione va benissimo in certi casi e fino a un certo punto. Quando la ragione vuol parlare nei settori nei quali non deve parlare, rompe, detta proprio brutalmente. E questo è un po' il succo centrale delle discipline orientali. Qualcuno di voi fa arti orientali, lotta, qualche genere di disciplina marziale, eccetera? Ok. Vabbè, l'essenziale è che sappiate di che cosa parliamo. Krav Maga magari non è proprio esattamente quello, però ci si avvicina, però, nel complesso.
Sì, si avvicina sul...
Allora, saprete probabilmente che, io faccio l'esempio del judo che è più, come dire, mi è più vicino perché da giovane lo facevo, ci sono una sfilza infinita di cinture, come saprete, no? Perché in Occidente se a uno non lo premi ogni 5 minuti, quello si deprime. Quindi c'è da dargli ogni momento, come te giri, ok, vede una cintura nuova, ho preso la cintura, ok, purtroppo. Allora c'è gialla, arancione, verde, blu, marrone, no? Poi dovranno fatto anche altre tinte adesso con tutti i vari colori Pantone. Quindi. E a un certo punto la massima qual è? Non è la nera. No, la massima è bianca.
Perché?
Paradossalmente. Esatto. Appunto, diciamo questa cosa, che perché è quella iniziale. E già, è proprio lì il punto della questione. È bianca, però un po' più alta. Perché? Perché vuol dire questo? Vuol dire che tu, quando sei arrivato al massimo, alla massima capacità della tua arte, della tua disciplina, sei come un debuttante, ma sai tutto. Perché il problema qual è? Che quando tu cominci a fare una cosa non hai nessun tipo di problema con la ragione, perché la ragione non sa niente, e quindi agisci d'istinto. E di solito agisci bene, prendete la famosa espressione, la fortuna del principiante. Non è fortuna, è che la ragione sta zitta perché non ha basi su cui lavorare e quindi tu agisci d'istinto. Io ricordo ancora con un brivido la mia prima partita a biliardo, perché mandavano tutte le palle in buca come se ci fosse una specie di incantesimo. Ho detto, vabbè, una cazzata gioca a biliardo. La seconda partita, mira di Dio, non è entrata più manco una, perché lì ho cominciato a fare i conti. Ho detto, ah, adesso faccio così, una tragedia. Quindi esattamente questo è il punto. La fortuna del principiante vuol dire che tu non hai la ragione che ti sta rompendo le palle e agisci d'istinto, perché d'istinto si fa per dire. Diciamo che agisci con gli altri strumenti che noi abbiamo a disposizione e che abbiamo perso di vista a favore dell'io. Quando l'io si toglie dalle palle, tu agisci bene. E quindi il massimo della disciplina orientale è che tu riesci ad agire come se non ci fosse l'io, pur con l'io che sa tutto. Cioè, sei riuscito a raggiungere quel tipo di sapere incorporato, quel tipo di sapere tacito, profondo, che ti permette di agire come se non ci fosse un disturbo, come se non ci fosse distanza. Quindi se tu stai combattendo con qualcuno, non ti puoi porre il problema, ok, mo lo sbilancio a destra e poi lo butto per terra, perché nel frattempo che tu pensi mo lo sbilancio a destra, quello ti ha già buttato da un'altra parte. Quindi tu devi arrivare all'agire senza pensare. Devi essere in grado di riconoscere il contesto per quello che è, senza doverti porre il problema com'è il contesto. Non so se avete mai sciato. Ecco. Quando sci, se te cominci a dire, mo piego le ginocchia, sei già cascato. Devi piegare le ginocchia e basta. Devi piantare la cosa e basta. Però prima che tu ci riesca, c'è bisogno di allenamento. C'è bisogno di provare, c'è bisogno di cadere, c'è bisogno di rifarlo, c'è bisogno di ricominciare. È tutta così che funziona la faccenda. E quando alla fine sei riuscito a mettere insieme tutti questi comportamenti, i quali sembrerebbero stupidi da soli, però da soli non servono a niente, allora alla fine cominci a essere uno che sa sciare e migliori, no? Vi ho già detto che il sapere artigianale si costruisce su una base di decine di migliaia di ore di prove. Perché? Perché quel sapere deve diventare un sapere di questo genere, un sapere irriflesso, un sapere, come dire, assolutamente ingrammato, al quale non devi far caso, che funziona ed opera da solo. Quando questo accade puoi cominciare a porti problemi ulteriori, perché la base non te devi più preoccupare di seguirla, no? po' come suonare la chitarra o un qualunque strumento musicale. Chiunque di voi l'abbia fatto avrà più o meno, immagino, presente che cosa significa. Se io devo prendere un accordo e mi devo ricordare ogni volta quali sono le note che fanno parte dell'accordo, posso anche lasciar perdere. L'accordo, se serve, deve essere una cosa automatica. Le dita sanno dove andare, non devo dire niente, e lì posso ragionare sull'arpeggio, posso ragionare sulle complicazioni, posso ragionare su tante altre cose. Quindi, questa benedetta neocorteccia rompe un po' le scatole. Perfino Kant, che è diciamo da questo punto di vista l'autore di riferimento per l'importanza dell'io penso, della ragione nella nostra vita, eccetera, eccetera, se vi ricordate, ha scritto delle opere che erano esattamente dedicate a questo, ovvero sia la critica della ragion pura. Ci diceva quando è che uso la ragion pura e quando no, perché non è detto che io la debba usare sempre, anzi, se la uso sempre faccio dei pastrocchi infernali, che sono quelli appunto di cui ci stiamo occupando da qualche tempo a questa parte. Quindi la struttura del cervello ci racconta un sacco di cose. Questa cosa che vi ho appena detto ce ne racconta una ancora più interessante, ovvero sia il fatto che effettivamente nel funzionamento quotidiano, spesso e volentieri, la ragione, l'io, la neocorteccia, sono in seconda posizione rispetto al sistema limbico. Perché appunto il sistema limbico processa le informazioni dei sensi prima. E se serve va in overdrive, come si dice, quindi esclude la neocorteccia, e accade quello che Goldman chiama il sequestro emozionale, ovvero sia quel famoso scattare da una parte senza pensarci. Oh, in questa forma ovviamente è positivo, perché te salvi, non è una cattiva idea. In tante altre forme è un po' un problema, perché pensate ai vari modi, non so se avete mai avuto degli accessi d'ira, spero di no perché non è divertente. Però avrete sentito parlare degli accessi d'ira, e che cosa si dice normalmente? Mi è sceso un velo davanti agli occhi, non ci ho visto più, no, tutta una serie di espressioni. Perché? Perché è esattamente quella la situazione, perché se vai in il sequestro emozionale in atto, tu di fatto l'io non ce l'hai più, quindi non è che non vedi, ma non ti ricordi di aver visto, perché quello che ricorda è l'io, non so se è chiara questa cosa. Quindi c'è di fatto una, come dire, una... E un esautorazione o esautoramento? Boh, vabbè, allora diciamo che l'io viene esautorato, ce la salviamo così, e andiamo in automatico. E questo automatico però può essere pure negativo, appunto, no? Ti prende un accesso d'ira e combini un finimondo. Non so se qualcuno di voi sta seguendo Grey's Anatomy, perché può essere utile. È finita con un accesso d'ira del povero Karev ed è ricominciata col povero Karev che va al gabbio per via dell'accesso d'ira. Siamo perfettamente in tono, no? Non ci ha visto più, ha visto una situazione che non era quella che si immaginava, non l'ha capita, e ovviamente, no? Stamattina un altro signore ha ammazzato la moglie, tanto per cambiare. Quindi insomma ci sono una serie di spunti purtroppo molto ricorrenti da questo punto di vista. Il problema qual è, oltretutto? Che quando cominci con questi overdrive diventano più facili e più frequenti, per cui se sei portato agli accessi d'ira non è che migliori, andando avanti peggiori. Andando avanti sei costantemente sul filo della perdita del controllo totale, il che chiaramente non è carino. Quindi c'è da badarci un attimo alla questione degli equilibri, però c'è da prenderla in considerazione, perché noi invece abbiamo questo brutto vizio del far come se noi fossimo esclusivamente razionali, e quindi non ci si debba più preoccupare di reazioni emotive, di quelli che Pareto, come vedremo, chiama i residui e poi le famose derivazioni. Quindi questi sono temi estremamente interessanti. Però oggi, visto che appunto ci sono rimaste poche lezioni, mi sono fatto una specie di schemino, volevo parlare di un'altra cosa, che è un argomento centrale al quale stiamo girando intorno da un po', e sono i valori. Sono i valori, e credo che dovremmo dire... Ma attacchi la pennetta, per favore, cioè, c'era una cosa che dovevo fare. Oh, abbiamo parlato di valori più volte ormai, abbiamo parlato di valori per la cultura oggettiva, abbiamo parlato di valori per il processo di socializzazione, abbiamo parlato di valori per la cultura soggettiva, insomma ne abbiamo parlato ogni momento fondamentalmente, e io credo che per voi il valore sia un'idea piuttosto, come dire, e fatela bene, che dobbiamo fare, se no sponderemo a calci in un accesso di... sia un concetto piuttosto, come dire, familiare, no? Ecco, c'è qualcuno che mi definisce il valore? Oh, a sto giro vi chiamo io, per cui se c'è qualcuno che vuole salvare gli altri da delle figuracce lo faccia, altrimenti io pesco qualcuno, tiro un piede, mo definiscimi la parola valore. Nella fattispecie abbiamo una signorina con gli occhiali che fa finta di niente e si alza e ci definisce il valore. Si alza.
Un insieme di qualcosa,
un termine, come dire, definizione radicale, fredda. Abbiamo qualcosa di meglio da qualche parte? vi faccio presente che i valori sono una di quelle cose che si invocano a ogni piede sospinto. E non avere una vaga idea di come definirli è un po' un problema, perché ci dà una sensazione del modo in cui usiamo il linguaggio normalmente, no? Noi usiamo le parole come se sapessimo che significano, ma poi di fatto non abbiamo la più pallida idea. Lei si è alzato perché vuole darmi una definizione oppure perché sta scappando? Ok, perfetto. Allora, il valore, prima di tutto, chiariamoci, è un oggetto contraddittoriale. Riprendiamo la questione. Ed è contraddittoriale da una miriade di punti di vista. Diciamo, il primo, per esempio, è che il valore può essere ad un tempo ideale e concreto. Ideale e concreto perché? Perché noi parliamo dei valori, giusto appunto, come la libertà, la solidarietà, eccetera, 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 ma parliamo pure dei valori come i gioielli, i lingotti d'oro, le azioni, gli appezzamenti di terra e via discorrendo. Quindi abbiamo già lì, no, una forma di, come dire, di indistinzione piuttosto problematica. Nello stesso tempo abbiamo questo valore astratto, in qualche misura, questo valore ideale che è, che ne so, appunto la libertà, la solidarietà, tanto per rimanere su quelli che abbiamo appena menzionato, che però non è semplicemente astratto, perché diventa anche concreto, no? Perché la solidarietà, per esempio, è dare 10 euro a un fondo per l'aiuto di qualcuno, o prendere i cibi che stanno scadendo a casa e portarli perché vengano utilizzati da qualcun altro. Quindi, che rapporto c'è tra questo valore astratto, che io chiamo astratto, e il mio comportamento concreto? Capite perché vi dico che il valore è un oggetto contraddittoriale? Perché noi in questa cosa, in questo termine, abbiamo riversato una lunga serie di istinti, necessità, desideri, eccetera, eccetera, eccetera. Il valore, tra l'altro, è probabilmente uno sprone, in linea di massima, ovvero sia è quello che fa in modo che le cose cambino. Tanto per rispondere a tutti questi che ci dicono che siamo la cultura del fare, ma se noi non abbiamo idea del motivo per cui facciamo, che facciamo? Ride, potrei aggiungere io, che è più o meno quello che accade. Però siamo arrivati dove siamo arrivati sulla spinta di valori, quindi i valori sono anche cosa? Un motore dell'agire umano, un qualcosa che noi perseguiamo, che vorremmo perseguire, no? Quindi siamo partiti dal valore della pari dignità degli esseri umani e abbiamo fatto le democrazie, abbiamo fatto i sistemi di diritto, abbiamo fatto le dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo, abbiamo fatto il voto paritario, tutta una serie di cose che non c'erano prima. E che se non ci fosse stato questo valore a monte, manco ci sarebbero mai state, perché non ci sarebbero venute in mente, no? Quindi è un qualcosa che ti porta a cambiare il mondo e a fare in modo che somigli di più a quello che tu vorresti. E chiaramente, siccome ha un versante ideale, il valore non è praticamente mai perfettamente realizzabile. Continua ad essere uno sprone per un lungo periodo, per tanto tempo, probabilmente per sempre, non abbiamo ancora idea, però di fatto noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che sì, abbiamo fatto le democrazie, ma potevamo farle meglio, parecchio meglio se vogliamo essere specifici, non solo, ma ce le stiamo pure perdendo per strada nel frattempo. Avrete sentito forse parlare di queste nuove democrature che stanno fiorendo più o meno in tutto il pianeta, no? Che vuol dire democratura? Non è uno strafalcione, oddio sì, diciamo che lo è, però. No, democratura è un incrocio tra democrazia e dittatura. E, per esempio, ce n'è una qui nei pressi, no? C'abbiamo il buon Erdogan in Turchia, che continuiamo a far finta che sia democratico, non si sa su quali basi, però si sta comportando in modi che tutto sono tranne che democratici. Poi c'è anche Putin, poi adesso abbiamo Trump, che come al solito bisognerà vedere che cosa combina, però vista la scelta dei personaggi di cui si sta circondando, credo che il dubbio sia, come dire, così, ce lo potremmo anche risparmiare, pleonastico, però tutte queste forme ci dicono effettivamente che forse siamo stati un po' troppo veloci nel dare per realizzato l'ideale della democrazia e quello che voleva significare, no? Tra l'altro vi faccio presente una cosa, non so se ci avete mai pensato, ma la democrazia è uno strumento di convivenza del diverso. In mezzo a quello che si sta dicendo negli ultimi anni, sta cosa sembra che sia passata un po' di mente, ma se non ci fosse a monte una presunzione di differenze di valori, perché dovremmo votare? saremmo tutti d'accordo. Quindi la democrazia è di fatto il riconoscimento del fatto che all'interno di un gruppo c'è molteplicità di valori, ci sono orientamenti diversi e quindi come faccio a fare in modo di comportarmi? Attraverso il voto. Il voto serve per fare in modo che il tuo sistema di valori o quello che tu ritieni sia il miglior sistema di valori possa raggiungere l'esecutivo, diventare governo e tradursi in fatti. Ma questo non vuol dire che tutti gli altri secondo te sono dei bastardi che vanno eliminati, perché quello è il gioco della democrazia. Se non ci fosse questo discorso faremmo tutti sempre dei genocidi, cosa che ci viene sempre molto più facile, come forse avrete notato. Però l'idea non è quella, la democrazia parte dalla presa d'atto del fatto che ci sono posizioni diverse all'interno della società, tutte rispettabili, anche se alcune a volte con un po' più di fatica, però comunque tutte rispettabili, e che non dovrebbero prendersi il diritto di dire noi siamo i buoni e loro sono i cattivi sempre, perché poi rompono i coglioni, perché poi uno fraintende e succede quello che sta succedendo negli ultimi anni. Il problema, il valore che c'è alla fine, sotto, a monte, a valle, mettetelo dove pare, è il valore della pari dignità. La democrazia significa questo, non significa uguaglianza oggettiva reale, significa pari dignità. Quindi se c'è uno diverso, ben venga. E quello è il punto. Non devo pretendere che sia identico a me, perché quella non è democrazia, è dittatura portata all'eccesso, è il maoismo come si è dato nella realtà. Non so se voi non ve lo ricorderete, ma ci sono stati decenni nei quali in Cina si vestivano tutti uguali, avevano tutte le stesse biciclette e facevano tutte le stesse cose. Perché? Perché siamo tutti uguali e di conseguenza che si sia tutti uguali. Ma è chiaro che anche qui questa uguaglianza non va intesa in senso oggettivo, è un'uguaglianza a monte, è un'uguaglianza di rispetto e dignità in quanto esseri umani, che poi si comportano con le penne in testa, hanno la pelle gialla, verde, rossa, non me ne può fregare di meno, perché non è quello il punto. Il punto è che io dovrei rispettarli in quanto esseri umani, diversi da me, lo abbiamo detto più volte, ma sarebbe ora che quello che diciamo, come dire, lo introiettassimo. Noi siamo tutti diversi gli uni dagli altri, non soltanto gli indiani, non soltanto i pelle rossa, tutti, lui è diverso da me. Pare meno perché siamo più o meno dello stesso tipo, caucasici, non si è mai capito questa definizione da dove salti fuori, però siamo caucasici, e di conseguenza apparentemente siamo un po' meno diversi che se io fossi alto 4 metri e avessi l'antenne, ma sarebbe più o meno uguale anche in quel caso, a meno che fossi sceso da Marte, a quel punto dovremmo discuterne, però lasciamo perdere e non complichiamoci le idee troppo. Quindi il punto centrale è questo: se io professo alcuni valori, dovrei comportarmi di conseguenza. Semplice. E questi valori io li posso interpretare e leggere in modi diversi, come abbiamo visto. Per certi versi il valore può essere considerato come una stella polare, come un criterio di orientamento. Un criterio di orientamento dell'azione. Io agisco in un certo modo perché ho dei valori che fanno sì che le mie azioni vadano in quella direzione. Ok? Per cui se io sono un ambientalista, cioè sono convinto del fatto che l'ambiente ha una sua, come dire, importanza primordiale, mi comporterò di conseguenza attraverso dei comportamenti pratici. Cercherò macchine che non inquinino, possibilmente non guiderò, se lo dovrò fare compenserò attraverso dei pagamenti, curerò la mia raccolta differenziata, eccetera, eccetera, eccetera. Che è abbastanza evidente per molti versi. Il problema è quanto riesco ad agire effettivamente nel nome dei miei valori. Perché, come dicevamo, arrivi spesso e volentieri a delle situazioni nel quale si realizza l'assurdo. Allora abbiamo gli americani, in linea di massima, queste cose fanno spesso gli americani, che sono pro vita e di conseguenza uccidono i medici abortisti. È evidente che c'è un problema da qualche parte. Però succede, è successo spesso e volentieri, continuerà a capitare e via discorrendo. Quindi come la mettiamo sta cosa? È un bel casino, oggettivamente. I valori sono un tema estremamente spinoso. Perché? Perché per questa loro capacità d'orientamento, di fatto, diventano parte integrante di noi. Quello è il punto. Infatti vi ricordate, quando abbiamo parlato di socializzazione, cosa vi ho detto? Vi ho detto che per i valori noi usiamo dei termini diversi, tipo interiorizzazione. Perché? Perché noi i valori li portiamo in quella parte di noi dove la ragione non arriva. Li facciamo diventare talmente noi che li applichiamo senza pensare. in qualche misura il comportamento normale, tra virgolette, naturale del valore è un comportamento sul quale tu non pensi, lo applichi e basta, è un po' come respirare, non è che tu devi dirti ogni tot un buon respiro, no, perché lo fai, ecco, applicare un tuo, il valore è quello. Allora, se tu sei rispettoso, per esempio, ti fermi ai semafori rossi, fai passare la gente sui passaggi delle strisce pedonali e via discorrendo, senza rompere i coglioni, senza porti il problema, lo faccio o non lo faccio, perché in quel momento già c'è qualcosa che non funziona più. Il valore del rispetto, il valore del pluralismo, il valore della dignità altrui, sono cose che ti dovrebbero venire spontanee, perché sono diventate talmente tanto parte di te che non ci badi più, te l'hanno trasmesse talmente bene le tue agenzie di socializzazione che non ci fai più caso. Perché la ragione, da questo punto di vista, come dico spesso, è una terribile puttana. Non è bello dirlo, però funziona così. Saprete forse che c'erano delle gare di filosofi nell'antica Grecia, e i filosofi vincevano se dimostravano la loro tesi. Il problema è che la tesi veniva assegnata a caso, e quelli bravi vincevano dimostrando la tesi e il contrario della tesi. Il che vuol dire che noi a parole siamo in grado di dimostrare qualsiasi cosa. Quello è il punto. A parole siamo in grado di sostenere il bianco, il nero, il grigio nero, il bianco nero, il rosso, il verde, non ci interessa, perché la ragione non è connessa alla sostanza, purtroppo. Noi l'abbiamo sempre più separata, no? Quindi questa ragione, che è di fatto una strategia argomentativa, è in grado di, no, fare in modo che io mi comporti diversamente da come sentirei di dovermi comportare. Facciamo un esempio banale, cioè il semaforo rosso e l'una di notte. Se non ho problemi col valore della convivenza, perché è quello, il semaforo rosso è il valore della convivenza, non pare, però di fatto è quello, io freno e mi fermo, anche se so da solo. Se no, io comincio a dirmi, vabbè, ma è l'una, non vedo nessuno, tutto sommato, che vuoi che cambi, e passo. E poi la prossima volta farò questo ragionamento alle 11. Vabbè, c'è nessuno. No, ormai è diventata una cosa. Abbiamo assodato che si può fare. E poi lo farò alle 8. E poi non ci penserò proprio più e passerò. E probabilmente investirò qualcuno e farò una strage. È abbastanza normale. Perché purtroppo certe cose, no, fanno, creano, accendono una serie di sequenze e ti portano ad accettare quello che altrimenti non dovresti accettare. Se questo funziona per il banale semaforo rosso, figuratevi quanto può funzionare per qualunque altro tipo di comportamento, no? Ed è quello che vedete in tutta la fiction del pianeta, fondamentalmente, perché noi di fatto parliamo costantemente di questo. Sì, tu dici che saresti disposto a qualsiasi cosa in nome di, fammelo vedere adesso, comportati di conseguenza, dimostrami che è vero, perché sapete, dire una cosa, fare è un'altra. Allora il valore di solito dovrebbe avere a che fare con le azioni. Questo però ci crea un problema, perché valore noi tendenzialmente gli diamo un'accezione positiva, no? Valore è una cosa buona. Ma quelli che hanno dei valori diversi da noi, ai quali noi non diamo un'accezione positiva, come la vedranno? Loro li vedono in modo molto positivo, i loro valori, no? Quindi che facciamo? Come la mettiamo sta cosa? Perché come vedete diventa abbastanza complicata. Se è vero quello che vi ho appena finito di dire, vuol dire che quando uno ha un valore, praticamente questa cosa è irrimediabile. Ormai è andata, l'ha interiorizzato, è parte di sé e di conseguenza si comporterà sempre così. Per cui se quello è un fondamentalista assassino, se quello è un razzista inguaribile, se quello è un violento suprematista, eccetera, 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 mo tengo così perché c'ha i suoi valori. Come vedete è un po' complicato. Quindi cosa vi sto cercando di dimostrare con questo? Vi sto cercando di dimostrare che l'universo dei valori è un luogo estremamente complesso. Ci avrete fatto caso probabilmente, perché noi di fatto ultimamente non stiamo riuscendo a convivere con i valori altrui. Di fatto abbiamo preso questa brutta piega per la quale noi abbiamo ragione e tutti gli altri sono cazzo, come diceva il Marchese del Grillo, e di conseguenza non abbiamo grosse capacità di dialogo, grosse capacità di accostare la questione, anche perché quando ci proviamo, di solito lo facciamo su un registro estremamente razionale. E come vi ho appena detto, i valori sono anche razionali, ma non soltanto razionali. Anzi, direi che la parte razionale del valore è quella tutto sommato meno problematica. È tutto il resto che è problematica. Perché il valore si innerva in noi a dei livelli di tale profondità che tradire alcuni dei nostri valori per noi è inconcepibile. Spesso e volentieri manco ci poniamo l'alternativa, perché siamo fatti in un certo modo, ci siamo, no, settati in quel modo. Quindi come facciamo? Per un lungo lasso di tempo si è pensato che i valori fossero assoluti. E da questo punto di vista le religioni e i pensieri religiosi continuano a ritenerlo, più o meno. Diciamo la nostra un po' meno, tanti versi, ma insomma. Comunque, no? Quindi vuol dire che ci sono questi valori che dovrebbero essere tendenzialmente universali e di conseguenza quelli che non li adottano sono nel torto, che è l'atteggiamento corrente. Però antropologicamente noi sappiamo anche che nessuna società ha gli stessi valori e che non c'è nessun valore che tutte le società umane abbiano accettato come tale, il che è un po' un problema, no? Rientra in quel discorso che abbiamo fatto l'altra volta, vi ricordate, realitet, mondo reale, eccetera, no? Noi scegliamo, tutti i vari gruppi si scelgono i propri valori secondo dei gesti fondativi che non abbiamo ben presenti, ma i cui risultati conosciamo perfettamente. Quindi ci sono alcuni luoghi dove c'è la teocrazia, ci sono alcuni luoghi dove c'è la dittatura e continua ad esserci la dittatura, o perlomeno diciamo dei regimi forti, chiamiamoli così. Ci sono dei luoghi dove c'è la democrazia, ci sono dei luoghi dove si mangia la carne e dei luoghi dove non la si mangia, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono delle famiglie fatte in un modo, delle famiglie fatte in un altro, ci sono dei rapporti di coppia, ci sono degli sguardi sul sesso, tutto quanto in qualche modo non ci dà nessuna possibilità di giungere a una base comune. L'unica base comune era quella che diceva Weber, vi ricordo. L'uomo è un essere culturale e di conseguenza si costruisce, si forma, si foggia secondo criteri, di nuovo primordiali, che però sono equivalenti gli uni agli altri. Quindi noi in qualche misura sappiamo che i valori potrebbero essere considerati equivalenti. Sappiamo anche però che ci sono dei livelli oltre i quali questa equivalenza non funziona più. Il valore dello sterminio noi non riusciamo ad accettarlo, eppure sappiamo bene che è un valore che, no, il valore della purezza etnica, la possiamo chiamare come pare, però per molti quello è un valore che porta alla capacità di non badare allo sterminio, giusto appunto, allo stupro, a tutta una serie di prassi che per noi sono assolutamente inconcepibili. Quindi bisogna cercare di raggiungere delle posizioni di compromesso, di equilibrio, dinamiche, evidentemente. Quello che stiamo cercando di fare più o meno, però lo stiamo cercando di fare in modi brutali. Noi saprete che esiste la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, suppongo ne avrete sentito parlare. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo crea immediatamente problemi nel momento in cui si presume universale. Tant'è che dopo qualche tempo dalla creazione della Dichiarazione Universale c'è stata la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo Islamico, che è un'altra. Perché tutti gli altri hanno detto, ma a voi chi è che vi dà il diritto di scegliere quali sono i valori dell'uomo? Io sono uomo e a me i valori non mi piacciono, quindi che vogliamo fare? Quindi capite che insomma sul discorso dei valori c'è da ragionare estensivamente. Domande su quello che abbiamo detto finora? Ok, allora vi do 5 minuti di break, mi scelgo le slide e ricominciamo, perché qui c'è bisogno di andare con un minimo di calma. Vediamo alcune delle possibili definizioni di valore che danno i diversi manuali, tanto per entrare un po' meglio nell'ottica. Allora, questo è uno dei manuali classici di sociologia in Italia, il Bagnasco Barbagli Cavalli, e ci dice questo: i valori appaiono come orientamenti dai quali discendono i fini delle azioni umane. Quindi, quello che vi ho appena detto. E poi aggiungono un'altra cosa: se non riguardano qualcosa che si ha e si teme di perdere, sono sempre in qualche misura trascendenti rispetto all'esistente. Indicano cioè un dover essere che va al di là dell'essere, una tensione verso uno stato di cose ritenuto ideale e desiderabile. Allora, bisogna tenere presente due cose per capire bene questa citazione e questa frase, perché noi sappiamo anche da un punto di vista di psicologia che ciò che abbiamo lo valutiamo più di quello che potremmo avere, ovvero sia il costo emotivo del perdere ciò che si ha è superiore alla soddisfazione dell'ottenere ciò che ancora non si ha. Quindi siamo di fatto conservatori per natura, per certi versi. Noi, una volta che abbiamo qualcosa, ecco perché poi la gran parte delle religioni e degli atteggiamenti, diciamo, rivoluzionari, radicali, predicano la povertà, perché essere poveri per molti versi vuol dire essere più aperti e più disponibili al cambiamento, perché non c'hai niente da perdere, giusto appunto, no? Quindi ti liberi da tutto quello che potrebbe in qualche misura frenarti. E quindi noi diamo ovviamente la parola, chiamiamo valore anche ciò che abbiamo, anzi spesso e volentieri ciò che abbiamo, e quindi tendenzialmente cerchiamo di conservarlo, quindi per questo verso il valore può essere inteso in chiave conservativa. Mentre il discorso invece della piena operatività del valore è quello della trascendenza rispetto all'esistente, ovvero sia il valore è una visione alternativa, diversa, modificata, migliorata di quello che c'è, che è l'essere, e quindi in qualche misura si configura filosoficamente come un dover essere. Okay? A me il mondo così com'è non piace, vorrei che fosse in un altro modo. E lì l'altro modo ovviamente è il frutto della visione valoriale della diversa Weltanschauung dei singoli. Quindi valore principalmente come orientamento dell'azione. Però siamo ancora su un registro estremamente astratto qui. Per certi versi Mongardini, che come saprete è l'autore del vostro manuale, offre una definizione molto più, per certi versi cinica direi, e ci dice questo: dal punto di vista sociologico i valori sono quei criteri presentati come oggettivi attraverso i quali i gruppi e le società giudicano la rilevanza di persone, comportamenti, fini sociali e altri oggetti socioculturali o avvenimenti. Qual è la differenza fra questa e la definizione precedente? Qui c'è l'operatività del valore. Qui c'è per esempio il modo per connettere il valore. Mi torni indietro a quella con la differenziazione e stratificazione? Eccola. Ok. Mamma mia che brutti sti colori che ho usato. Vabbè. Allora, come vedete, i valori entrano in gioco, come abbiamo detto, se vi ricordate, all'inizio delle nostre chiacchierate, quando si tratta di stabilire la forma della stratificazione sociale, ad esempio. No? È un criterio di rilevanza, quindi per certi sistemi di valore nella stratificazione sociale staranno in cima, non so, gli agricoltori con tanto terreno, in altri luoghi saranno in cima coloro che hanno messo le mani su delle miniere di minerali particolari, i sacerdoti di certe religioni e via discorrendo. Perché? Perché i valori che informano la società dicono che quelle persone sono più importanti di altre. Di fatto, il valore diventa un criterio di ordinamento del sociale. Il modo, la base sulla quale c'è chi ha di più, c'è chi ha di meno, c'è chi è più importante, c'è chi è meno importante, e via discorrendo. Chiaramente, come vedete, qui stiamo parlando di fatto di azione politica. Ora, ripeto, può non sembrare, ma la politica è diversa da quella che stiamo vedendo negli ultimi tempi. La politica sarebbe esattamente cosa? L'inverarsi di una visione valoriale. Tu quando vai a votare cosa fai? Scegli quelli che dovrebbero condividere i tuoi valori. Mi rendo conto che dirlo è quasi ridicolo, però di fatto l'idea sarebbe quella. Scegli quelli che dovrebbero condividere i tuoi valori e dai loro mandato di farlo, di applicare nel contesto dato e nell'evoluzione del contesto nel quale si muovono, realizzare il più possibile i tuoi valori. Questa sarebbe l'idea. Dopodiché, purtroppo, abbiamo avuto una serie di difficoltà nell'applicarla e nel concepirla, principalmente dovute all'invasione dell'economico anche in questo campo, perché, come vedete, da questo punto di vista la politica dovrebbe essere più una questione di valori che non di economia. Noi abbiamo sofferto di questo economicismo ormai da un po' troppo tempo, probabilmente, e ci è rimasto soltanto questo quello che vediamo. Questo, tanto perché siamo pure sotto referendum, ne parlo un minimo, è uno dei temi molto importanti della riflessione di Max Weber, il quale, come credo ormai dovreste poter riconoscere come nome, perché Weber ci parlava appunto del problema della piena rappresentanza o della rappresentanza di interessi. E questo credo che vi dovrebbe permettere di interpretare quello che vi sto dicendo, perché il problema della piena rappresentanza è esattamente quello che vi ho appena detto, ovvero sia c'è una persona, un movimento, un partito che incarna i miei valori e quindi dice ok, allora da quando vado io al potere faremo una redistribuzione dei redditi di questo genere, una politica ambientale di questo genere, una politica dell'accoglienza di questo genere, quello che sia, e io quindi dico ecco, io vorrei che facessero queste cose e li voto. Dopodiché loro agiscono come ritengono giusto nel contesto. Tant'è, e la nostra Costituzione di cui tutti parlano a sproposito ultimamente, consacra esattamente questo tipo di mandato, no? Perché proibisce il vincolo di mandato. Perché cos'è il vincolo di mandato? Il vincolo di mandato è fare in modo che quelli che tu mandi sono costretti a fare quello che hanno detto di fare o che gli hai detto di fare tu. Questo ovviamente cosa implica? Uno, che non c'è legame di fiducia, mentre nella piena rappresentanza il legame di fiducia è fondamentale, tanto per tornare a cose che abbiamo già detto, ma che poi si sostanziano in comportamenti, no? Quindi tu non ti fidi dei tuoi eletti e li obblighi tramite contratti, tramite forme assortite di controllo a fare quello che tu dici. Però qual è il problema al di là della fiducia? È anche un problema oggettivo, nel senso che ciò che tu definisci all'inizio del mandato potrebbe essere nefasto a metà del mandato stesso. Perché le cose cambiano, so se vi siete accorti del fatto, no? Succedono terremoti, succedono guerre, succedono invasioni, eleggono persone, non eleggono altre. Come fai ad aver saputo tu, 4 anni prima, come deve comportarsi lui 4 anni dopo in una situazione mondiale che è completamente diversa? Non sta né in cielo né in terra. Il vincolo di mandato è una, come dire, è darsi una martellata sulle palle. Che ti piaccia o no, tu hai bisogno di qualcuno che debba agire nel contesto. Avete presente il pensiero contestuale di Morin? Quello. Quindi vorrei che cominciaste a mettere i pezzi insieme, cioè non parliamo di cose astratte, parliamo di quello che succede nei giornali, tutti i giorni in Parlamento. È questo che va capito con questi strumenti, perché questo è il punto. Se tu non hai un organo legislativo che è in grado di affrontare il modificarsi delle cose, ma li hai legati tutti quanti a fare una cosa che hai deciso 4 anni prima, è come se non ce l'avessi, è peggio. Quindi in qualche misura bisognerebbe riuscire a trovare un equilibrio. Che succede? Questa è per la piena rappresentanza. La rappresentanza di interessi invece cos'è? È quello che noi oggi chiamiamo il lobbying, ovvero sia gente che rappresenta degli interessi specifici, che possono essere anche generali per molti versi, non so, pensate al Lega Ambiente, pensate al WWF, pensate al FAI, eccetera, no? Oppure possono essere interessi specifici di aziende specifiche, filoni e filiere industriali, particolari soggetti, gruppi di pressione, eccetera, eccetera. È chiaro che il momento in cui il tuo rappresentante non è più un rappresentante pieno, ma è uno che rappresenta degli interessi, ti trovi esattamente nella situazione in cui siamo noi oggi. Dove il problema del valore non c'è, cercate qualcuno che parli dei valori nei dibattiti correnti, a volte forse Renzi dirà in ballo qualcosa che possa esserci vicino, è strano ed è nuovo, devo dire, voi forse non lo saprete, ma per uno che ascolta questi discorsi da 35-40 anni, ogni tanto sento delle cose che non avevo ancora sentito, il che perlomeno, poi non vuol dire che succedano, ma che qualcuno mi dica già un passo avanti, ma tutto il resto è specifico per l'interesse delle acciaierie di Taranto, per l'interesse delle autostrade del nord-est, per l'interesse di quelli che fanno imballaggi di una certa tipo di fibra, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che quando tu riduci l'azione politica a questo, dopodiché tutto quello che dice la questione del valore non c'è più, perché chi è che si interessa a far diventare il mondo diverso? Chi è che si interessa a cercare di migliorare quello che esiste attualmente, eccetera, eccetera? Diventa una situazione di stallo costante. No? E sulla base di quello che vi dicevo della conservatività tendenziale, qualunque iniziativa dove c'è da scegliere tra un sì e un no, parte avvantaggiato il no, evidentemente, no? Per forza. Quindi i valori, come vedete, servono sia a definire la forma della stratificazione sociale, quindi come abbiamo visto tutti quei cambiamenti dalla piramide alla picca, alla coppa di champagne, eccetera, 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 sono in qualche misura motivati da valori, no? Nella fattispecie il nostro è il valore dell'economia neoliberista, quindi il peggiore che potevamo scegliere, ma come dire, abbiamo una certa abilità in questo tipo di selezioni, e dall'altra parte ovviamente influenza anche i processi attraverso i quali avvengono questi mutamenti, no? Per esempio tutto quello che abbiamo detto del lavoro, credo che ve lo ricordiate, non mi va di ricominciare a ridirlo un'altra volta, quindi eventualmente risentitevi le lezioni. Il fatto che il lavoro sia diventato da un certo tipo di attività un altro tipo di attività si fonda su dei valori, non è casuale. E questo è il punto centrale. Attraverso quelle procedure e quelle prospettive e quei processi siamo passati da stratificazione sociale di un certo tipo a stratificazione sociale di un altro tipo. Quindi, come vedete, i valori hanno una forte influenza sul corpo sociale e sui gruppi, perché ne causano di fatto il costante mutamento, cambiamento, adeguamento a delle visioni. Le visioni ci sono, magari non ci piace che ci siano, ma ci sono, e come. Oggi noi possiamo dire, senza tema di smentita, che nelle società tardo-capitaliste occidentali il valore di punta è l'economia. Fine, c'è da discutere di nient'altro. Ci piaccia o no? Che poi tutti le dicono, ah no, gli amici, la famiglia, cazzate. Nella prassi, quello che succede è che noi vediamo regolarmente che l'economia finanziaria, oggi, è il valore principale. Tant'è che il Papa cosa ci dice? Salviamo le banche e non salviamo quelli che affogano. È vero. Le chiacchiere stanno a zero. Salviamo le banche e non salviamo i migranti. Perché? Perché le banche sono quello che noi riteniamo i depositari del nostro valore. Siamo stati al congresso di Verona recentemente, c'era un collega che si occupa molto di sociologia economica, ha fatto un intervento bellissimo e ci ha detto perché, secondo le prassi attuali, noi oggi abbiamo un capitale finanziario nel mondo di diverse centinaia di migliaia di miliardi, che non ha nessun aggancio con la realtà. No? Poi mi dite, perché studiate l'immaginario? Che altro vuoi studiare? Perché questo è vero, da qualche parte c'è qualcosa che abbia un senso reale in tutto ciò, no. È un delirio, però noi ci siamo dentro fino al collo, per cui i titolari di questo delirio, che sono gli istituti bancari, le varie agenzie di rating e tutti quelli che rientrano in un film che vi consiglio caldamente di vedere, che si chiama Too Big to Fail, non so se vi è capitato, è un docufilm relativo agli istituti che non possono fallire, perché se fallissero succederebbe un macello, no? Tipo la Deutsche Bank, che parlano tanto ma hanno miliardi e miliardi di scoperti dei quali non hanno idea di come fare a pagarli, tanto per dirne una. Ecco, tutti questi sono diventati talmente grandi e talmente importanti nel nostro sistema che tutta quella logica del capitalismo d'avventura iniziale, per cui se sbagli fallisci, non vale più. Questi sbagliano e noi paghiamo per tenerli in piedi, perché se fallissero succederebbe un disastro. Dimmi.
Un altro esempio è anche la Fiat, perché diverse volte è stata rifinanziata anche dallo Stato.
Lasciamo perdere la Fiat, che è una delle cose più comiche che abbiamo fatto, però sì, cioè per certi versi sì. La Fiat funzionava che se guadagnavano incassavano loro e se perdevano pagavamo noi. È sempre andata avanti così per un sacco di tempo, è stato piuttosto divertente. Andiamo avanti, per favore. Vai alla terza. Ancora? Ok. Allora, quindi ci siamo sulla, come dire, la presenza effettiva dei valori nel nostro mondo, perché noi siamo costantemente, noi in primis agiamo sulla base di valori e tutti coloro che sono attorno a noi, che ci piaccia o no, agiscono sulla base di valori. Anche il non aver valori in qualche modo è un valore, come ci insegna Weber, no? Quindi la perenne lamentela sul fatto della crisi dei valori, no? Tutto quello che sentiamo indica un disagio profondo, perché ci dice che di fatto noi ameremmo di più i valori di un tempo, però poi nella prassi noi applichiamo i valori che ci sono senza nessun problema, no? Se ci pensate, anche il fatto di scegliere un corso di laurea non per passione ma per convenienza è un'applicazione del valore economico, o no? Quindi cominciamo a vedere nella carne il valore, perché il valore della carne è esattamente quello, è fare delle cose spinti da qualcosa, no? Orientamento. Uno dice, vabbè, io non mi interessa, mi piacerebbe tanto fare suonare il flauto, però siccome col flauto non mangio, vado a fare il statistica attuariale. Va bene, è vero, però è evidente che in questo momento tu mi stai mettendo due valori sulla bilancia, ne scegli uno. Chiacchiere stanno a zero. Perciò teniamolo presente, cioè crisi di valori, ma so degli altri valori, poi dei valori che tra l'altro si può pure discutere se si siano mai realizzati come noi lo immaginiamo, perché la memoria, come avrete sentito dire Paolo Jedlowski e tutti gli altri, è una cosa estremamente così complicata. Però, ecco, diciamo che Gubert, che è un altro sociologo italiano molto interessante, che si è occupato estensivamente di queste tematiche, fa una somma della questione piuttosto interessante, che, come vedete, vi riporta più o meno quello che vi sto dicendo io da un po' di tempo, nel senso che nel comportamento umano È stupido ritenere che ci sia soltanto una di queste condizioni che fa la differenza, perché è la risultante di più fattori. Ed è uno dei motivi per i quali continuiamo ad essere imprevedibili nel bene e nel male. Io devo dire la verità, preferisco di gran lunga una assoluta imprevedibilità ad una prevedibilità come quella che ci parla, di cui ci parlano i nuovi operatori dei big data oppure tutti questi. Vabbè. Allora, il comportamento, ci dice Gubert, è la risultante di più fattori derivanti dall'ambiente fisico, dalle condizioni dell'attore sociale come organismo biologico e comunità psichica, dalle attese consolidate e contingenti dell'ambiente sociale, compresi gli aspetti normativi formali, dall'insieme della cultura interiorizzata. In tale insieme sono compresi i valori, ossia le concezioni del desiderabile, questa è una bellissima definizione secondo me, che indirizzano aspirazioni, atteggiamenti, orientamenti valutativi e normativi. Okay? Quindi quello che noi scopriamo è di essere evidentemente degli agenti contraddittoriali, perché nel nostro modo di comportarsi giocano tutte quelle sfere lì, quindi l'ambiente, che ci dimentichiamo regolarmente, le condizioni psicofisiche, le attese, che sono le famose aspettative di cui abbiamo parlato estensivamente, quindi le aspettative a livello micro, a livello meso e a livello macro, e gli aspetti normativi formali della cultura, che ora stiamo per vedere, nonché tutto ciò che ci è stato trasmesso, tutto ciò che abbiamo interiorizzato, tutto ciò con cui abbiamo formato la nostra identità. È chiaro che prevedere il comportamento di questo tipo di configurazione non è facile. Si può fare, fino a un certo punto è anche funzionante, a certi livelli diventa del tutto aleatorio, che è quello che stiamo scoprendo, no? Sempre di più con i fallimenti delle previsioni statistiche, no? Tutti i sondaggi che ci dicevano chi avrebbe vinto dove, come si comporterà il corpo sociale, tutte queste cose, non ne broccano una ultimamente. Come mai? Perché questo siamo. E in un clima e in una cultura, come abbiamo visto, dove il paradigma dominante comincia a cedere da molti punti di vista, che cosa viene meno anche? Viene meno tutto ciò che ha a che fare con le attese consolidate e contingenti dell'ambiente sociale. Oggi come oggi noi ci comportiamo con sempre meno attenzione a quello che ci si aspetterebbe da noi, a livelli politici, per esempio, a livelli di consumo, a livelli di, come dire, di analisi meso e macro. Okay? Anche se stiamo diventando più conformisti, come abbiamo visto, per quanto riguarda il micro. Quindi ci sono tutta una serie di dinamiche estremamente complesse da questo punto di vista. Ok? Ci siamo? Mi torni a Mongardini, per favore. C'è una parte di questa frase che vi sembra particolarmente significativa? Dovrete cominciare a diventare dei lettori professionisti, ragazzi. Professionisti e professionali. Ci sono normalmente nelle citazioni alcuni passaggi che sono cruciali. Qui ce n'è uno che è particolarmente interessante. Ok, la vostra collega l'ha centrato al primo colpo, presentati come oggettivi. Allora, abbiamo detto che c'è questa tendenza a considerare i valori come degli assoluti, ma è una tendenza contrastata, per esempio, da quello che abbiamo visto, ovvero sia dal fatto che non c'è un gruppo sociale nel quale questi valori siano comuni, quindi è un po' complicato coniugare assoluto con questo tipo di questione. Quello che è ancora peggio, però, per smantellare questo punto di vista, è la consapevolezza del fatto che questi valori cambiano negli stessi gruppi, non da gruppo a gruppo. Noi prendete per esempio voi siete piccoli, ringraziando Dio, io quando ero molto piccolo, molto più piccolo di voi, ero lì che c'era il referendum sul divorzio. Apriti cielo, spalanca di terra, famiglie terrorizzate, gente che diceva ma io non voglio divorziare da mio marito, come se il referendum volesse dire che tutte le coppie che c'erano venivano separate con la forza, no? Con violenza e cattiveria, mentre insomma era semplicemente una questione di liberare qualcuno da situazioni non particolarmente piacevoli, però insomma c'è stato, come saprete, uno scontro culturale profondo, no? Ecco, oggi il divorzio lo ottieni in 6 mesi. Nuove regolamentazioni, nuove leggi. Non servono più 3 anni, più quello che ti dice ma dai ripensaci per favore, siete tanto una bella coppia, eccetera, eccetera. Non lo fai più, quello vuoi divorziare, ok, fra 6 mesi siete liberi. È evidente che quell'articolazione del valore della famiglia non c'è più. il valore della famiglia di 50 anni fa e quello di oggi sono completamente diversi. Noi oggi abbiamo le questioni sulle famiglie gay, abbiamo le questioni sulle famiglie monoparentali, abbiamo le questioni su altre cose, ma il tema del divorzio non c'è nessuno che lo metta in dubbio oggi, qui. Mo, se ci becchiamo il Trump di turno, può darsi che ricominciamo. Non so se sapete, anzi, che domani in Turchia, tanto per parlare di qualcun altro che purtroppo è peggio di Trump perché sa quello che fa, ci sarà la votazione in Parlamento di una legge nella quale si perdona chi violenti una bambina purché la sposi. Tanto per il Medioevo. Ecco, quindi teniamolo presente perché qui tutti quanti, e voi in particolare purtroppo, voi come nuove generazioni, non voi nello specifico, ma state dando per scontate tante cose che non sono scontate per niente. Per niente. E siccome ve le siete trovate lì, come capita normalmente, avete pensato che ormai queste sono date. Non è vero, non sono date per niente. Basta il momento, come si dice a Roma, il momento del coglione, quindi che tiri su uno piuttosto che un altro. E quello ti smantella tutto quello che è stato fatto nel corso degli anni, dei secoli, in un batter d'occhio. È facile, è molto più facile di quanto non crediate. Quindi l'impegno ci vorrebbe. Lo stesso tema che tratterà Darius quando vi vedrete giovedì per la questione della violenza sulla donna. L'abbiamo data per risolta troppo velocemente la questione. Non è risolta così velocemente, perché 3.000 anni di patriarcato non li perdi dicendo che è bello farlo. Non so se è chiara sta cosa. Bisogna continuare a lavorarci, bisogna fare in modo che quei valori continuino a rimanere vivi, che continuino a essere curati, perché i valori non funzionano da soli. Perché tu lo dici, è molto bello, di nuovo l'hai detto, tutti ridono, tutti dicono, ah sì, è vero, assolutamente. C'è un'espressione inglese da questo punto di vista che è perfetta, che dice to give lip service, ovvero sia dire a parole qualcosa in supporto di qualcosa, ma non fare nient'altro. No? Vuol dire usare le labbra così. A casaccio. Ecco, noi lo facciamo quasi sempre. Quando tu cominci a renderti conto che un valore è minacciato, di solito è già tardi, quindi sarebbe opportuno che te lo ricordassi prima, perché domani quelli votano e probabilmente voteranno e accetteranno la legge, perché Erdogan c'ha ormai è una maggioranza inespugnabile, gli altri li ha carcerati tutti, non è difficile, voglio dire, no? Tanto per una questione di democrazia. Ecco, quindi. Figuriamoci, no? Parliamo di cose che accadono oggi, 2016, non parliamo del secolo scorso, dei 300 anni fa, perché queste cose noi le revochiamo regolarmente in un'antichità non meglio identificata, mentre oggi va tutto molto meglio. Un par de palle, ragazzi, non va tutto molto meglio. È sembrato che andasse tutto molto meglio per un certo lasso di tempo. Oggi ci stiamo accorgendo che, mica tanto. Quindi sarebbe opportuno che usciste dal torpore un po' tutti e cominciaste a darvi un minimo da fare, perché, come dire, ce n'è bisogno, ma tanto proprio. Ad ogni modo, quindi dicevamo, presentati come oggettivi. Il valore, in qualche misura, deve essere presentato come oggettivo perché? Perché implica un sacrificio, spesso. Allora, se io ti dico, vabbè, la patria, diciamo che è quello che viene più facile, no? La patria è un valore e quindi tu devi morire per la patria. Come faccio a dirti che la patria è un valore oggi, ma magari fra 20 anni non lo è più, 150 anni fa c'era? Tu vai a morire per una cosa che è capitata oggi, ma potrebbe non essere così. Non so se mi spiego. Cioè, tu per poterti sacrificare in nome di un valore, ci devi credere in quel valore, se no non funziona. Però è ovvio che questa dinamica, per altri versi, diventa una dinamica complessa perché. Quando tu poi presenti come oggettivo qualcosa, su quella base sei molto più autorizzato a fare cose. Una volta che tu hai detto, ok, allora l'industria è la cosa più importante che abbiamo in Italia, è un valore. A quel punto tu porti avanti soltanto gli interessi dell'industria e sei anche, come dire, supportato nel farlo dal fatto che si è tutti d'accordo sul fatto che è un valore accettato e assodato. Quindi questa presentazione del valore come oggettivo, da una parte è fondamentale perché altrimenti sto valore non funzionerebbe come deve, dall'altra spesso e volentieri può essere perfettamente strumentalizzabile, spesso e volentieri strumentalizzata. Quindi come vedete, di nuovo, è contraddittoriale. Il valore purtroppo è un oggetto che da qualunque parte tu lo prendi rivela dei bianchi e dei neri marcatissimi che convivono. Capite? Quello è il punto, perché è fondamentale agire in nome di un valore, agire con una convinzione di questo genere per un valore è qualcosa che ti risolve il senso della vita, perché evidentemente i valori sono connessi col senso della vita, no? E quindi tu non hai dubbi, non hai problemi, fai quello che devi fare. Non so se avete sentito questa famosa espressione, sì, credo di sì, perché è inevitabile aggirarla, americana, no? Do the right thing, fa la cosa giusta. La cosa giusta è un problema di valori, ragazzi, nient'altro. Perché l'aggettivo giusto si rifà esattamente a questo discorso, ok? Però, appunto, perché tu possa fare serenamente la cosa giusta, devi avere un grado di interiorizzazione del valore tale che te lo renda in qualche modo indiscutibile. E un valore indiscutibile, purtroppo, è la fonte degli scontri e dei genocidi e delle guerre. Questo, purtroppo, è la questione. Quindi noi dobbiamo, col valore, comportarci un po' come ci comportiamo con le aspettative, come abbiamo detto. Dobbiamo fare come se fosse un valore indiscutibile, ma ricordarci che non lo è, perché i nostri valori 50 anni fa non c'erano, spesso e volentieri. Quelli che per noi sono valori centrali sono cose che sono comparse da pochissimo sulla scena della cultura, oppure erano scomparsi e adesso stanno tornando. Abbiamo un movimento di questi valori che è molto più accentuato dei secoli scorsi. Eppure lo stesso Weber, che come vedete si è occupato di quasi tutti questi argomenti perché sono tutti strettamente connessi l'uno all'altro, ha creato un'espressione, una delle più belle espressioni della sociologia, parlando del politeismo dei valori, che è esattamente quello che vi ho appena finito di dire. I valori sono tanti. Molti di noi hanno dei valori che coincidono con quelli che si immaginerebbero far parte della configurazione sociale dei valori. Vi ricordate, abbiamo parlato di set di valori, no? Ma tanti di noi hanno dei valori per i quali sono disposti a fare molto di più di quello che potrebbe essere ritenuto lecito nella nostra cultura. Vi faccio un esempio biografico, perché tra l'altro parlare di valori con un minimo di, come dire, di coerenza aiuta. Allora saprete che, no, forse non lo sapete perché ancora non ve l'ho detto, ma insomma comunque diciamo che in Italia il docente universitario non è che abbia degli stipendi da capogiro, mettiamola così. E oltretutto non ha nessun tipo di possibilità di scaricare le spese che sostiene per fare il suo lavoro, insomma una serie di cose per le quali tutto sommato uno si chiede perché stai lì a fare sta cosa. Ecco, in linea di massima ci stai perché ci credi, ed è un modo per il quale spesso e volentieri, non solo noi ma anche gli insegnanti, vengono spesso e volentieri, tra virgolette mettiamo, sfruttati, no? Perché chiaramente siccome ci teniamo, ecco. Questo è un classico tipo di azione che rientra nella categoria delle azioni razionali rispetto al valore di Weber. Dovrei avervene parlato, se non ricordo male. Sì o no? Fantastico. Ok, allora adesso ve ne parlo, intanto andiamo, finiamo l'esempio e poi ve ne parlo. Che succede di conseguenza? Che nella nostra cultura quello che viene valorizzato, diciamo fondamentalmente cos'è? È l'agire che permette di guadagnare denaro. E c'è una stretta equivalenza fra tempo e risorse impiegate e guadagno che tu realizzi. L'azione economica richiede che tu riesca a ottenere il massimo risultato possibile col minimo esborso di risorse, spreco di energie, eccetera, eccetera. Quindi, dal punto di vista di questo paradigma, che è quello per il quale tu te fai pagare per stare vicino a un malato, te fai pagare per portare a spasso il cane del vicino, te fai pagare per qualunque cosa, perché comunque è tutto diventato un lavoro, passare il tuo tempo ottenendo degli stipendi che sono, diciamo, non pari a quello a cui tu avresti diritto in un altro settore, sembra assurdo. Se io avessi fatto il privato e non il pubblico, se io fossi andato a fare il dirigente di una qualunque azienda di quelle che mi contattarono ai tempi, incasserei e guadagnerei 5, 6, 7 volte quello che guadagno ora. Quindi da un punto di vista del paradigma corrente, io sto facendo una cosa assurda. Semplicemente. Perché la faccio? Perché sono convinto che sia importante essere qui a insegnare. E non so solo io, c'è una montagna di gente che si comporta così, magari non ci fate caso, magari non la leggete come andrebbe letta, però di fatto moltissimi di noi fanno cose perché ritengono che siano importanti da fare. E questo importanti è un problema di valore. E questo è il punto. Se tu credi in quello che fai, stai attribuendo valore a ciò che fai e di conseguenza sei disposto a comportarti contro il set di valori dominante. Non so se questo è chiaro. Okay. Quindi il valore è una potente leva di comportamenti, è una potente motivazione a sacrifici, a comportamenti non compresi, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è quindi importante. È evidente che è importante. Dobbiamo trovare dei modi per far sì che questi valori però convivano. E l'unico modo per far sì che questi valori convivano è farli comprendere anche come convenzionali. Che ci piaccia o no, non ci sono altri sistemi. Perché nel momento in cui qualcuno invece decide che il suo valore è così e non c'è da discutere, tu con quello non ci puoi parlare. Ti ci scontri solo. Ecco perché le guerre di religione erano l'epitome del pensiero di Thomas Hobbes. Hobbes ha detto, io vedo tutti gli strumenti per gestire una società, tranne che in caso di guerra di religione. Perché nelle guerre di religione i valori sono talmente formidabili, sono talmente violenti, sono talmente assoluti, che non c'è modo di compensarli in nessun... non c'è verso. Te scanni, finisce lì la questione. Ok, quindi il valore deve essere, di nuovo, contraddittorialmente inteso come fondante e assoluto, ma saputo come convenzionale. Perché nel momento in cui è convenzionale, ovvero sia il frutto dell'accordo di un gruppo o della gran parte di coloro che formano un gruppo, se lavori sul gruppo puoi fare in modo che questo valore in qualche modo cambi, venga stemperato, venga reso più simile a quello su cui vi siete messi d'accordo, perché è chiaro che è tutta una questione di compromessi e di dialoghi qui, c'è niente da fare, no? Però, di nuovo, c'è tutta la componente non razionale del valore che da questo punto di vista aiuta molto. Aiuta molto perché ti restituisce, come dire, la comprensione della dinamica se non l'oggetto. Noi abbiamo avuto qualche anno fa un consigliere del presidente Obama che è venuto a parlarci del peace building. Mi spiace che non lo possiate sentire perché è stato un bellissimo intervento. E non solo, ma non mi ricordo manco come si chiama, quindi non posso aiutarvi, ma se mi... cerchiamo di recuperarlo per favore. E che ci diceva cosa? Io sto lavorando per fare in modo che palestinesi ed ebrei convivano. E lui era, non mi ricordo se palestinese o ebreo, o entrambi addirittura, perché ci sono una serie di figure particolari da questo punto di vista. Quindi uno dei temi, no? Uno di quei tasti dolenti sui quali... Cioè, come faccio a fare questo? Scelgo una rappresentanza degli uni e degli altri dei più motivati e li faccio parlare. Pare una cazzata. Però se tu porti due persone che si ritengono assolutamente e impossibilmente connettibili, quindi radicalmente diverse le une davanti agli altri, li fai parlare d'altro. Quindi fai parlare della gestione della vita normale, degli affetti familiari, delle passioni, degli hobby. E tu ti accorgi piano piano che quello che c'è davanti non è così diverso. Non so se... Cioè è facilissimo ritenere che l'altro sia diverso se tu non lo conosci. È l'unico modo, perché nel momento in cui l'altro lo conosci è un problema. Perché ti rendi conto che sì, sarà pure diverso, ma quanto mai sarà diverso? Se ha le tue stesse paure, ha i tuoi stessi desideri, prova le stesse emozioni stando in un contesto piacevole... allo stesso tipo d'ansia, quanto sarà diverso mai? Non so se questa cosa. Però, come vedete, siccome noi abbiamo privilegiato esclusivamente il razionale per tutto questo tempo, queste strategie sono, bisogna portarle avanti con tanta convinzione e tanta passione, perché non sono dimostrabili. Cioè tu non puoi dire a uno, vabbè, mo li faccio parlare e dopo firmano, perché non è così che funziona. La vita non funziona quasi mai così. Soltanto nell'astratto dell'economico e manco lì, ma nel resto del tempo c'è bisogno che questo tipo di comportamento pian piano alligni, no? Quindi tu porti quei 10 a parlare, quei 10 hanno un seme di cambiamento in sé, tornano dai loro e quando cominceranno a dire dobbiamo ammazzarli tutti, quello, aspetta un attimo perché c'è qualcosa che non va. Perché hanno figli anche loro, perché hanno madri anche loro, perché hanno lo stesso approccio alla terra che abbiamo noi, e diventa più complicato. È solo l'ignoranza che ti permette lo sterminio, ragazzi, non c'è altro. Se tu quell'altro lo conosci, se tu ti impegni un minimo per conoscerlo, dopodiché diventa impossibile aggredirlo con lo stesso zelo e la stessa ferocia con la quale invece normalmente tu lo fai. Quello è il problema. Ci sono state delle situazioni nella storia recente dell'umanità paradossali che avrebbero fatto ridere se evidentemente non ci fosse stato da strapparsi i capelli. Pensate soltanto ai Balcani. No, c'è stato tutto un periodo nel quale serbi, croati e gli altri che al momento mi sfuggono perché sto veramente cotto come bosniaci, eccoci, s'ammazzavano senza sapere chi fossero. Perché tu non è che c'hai scritto serbo, croato o bosniaco. Ci sono stati degli stermini di gente che si ammazzava tra sé e sé perché era convinto che l'altro fosse un cattivissimo di quelli che non... Semplicemente perché era, come dire, c'era stato, diciamo, un sequestro emozionale collettivo per molti, cioè, per molti punti di vista. Quindi noi abbiamo una storia recente, perché parliamo di 30 anni fa neanche, no? Dove questo tipo di cosa è reinvalso uguale, identico al 45, al 44, insomma abbiamo una storia di stermini alle spalle che dovrebbe cominciare a farci riflettere un attimo sull'efficacia dei nostri modi di relazione, perché è evidente che questi modi di relazione non funzionano. È quello il problema, non è che non funzionano da un'altra parte, non funzionano qui. Quindi, no, sarebbe opportuno ragionarci sopra, però perché uno possa prendere in considerazione questo discorso deve aver smantellato alcune certezze. Una è che l'uomo è un essere esclusivamente razionale. L'uomo non è un essere esclusivamente razionale, l'uomo è fatto anche di ragione, ma è fatto in larga parte di emozioni condivise e non, di sensazioni, di capacità di elaborazione simbolica, di immaginazione, di un sacco di cose che noi abbiamo tolto dall'equazione perché appunto a noi le equazioni complicate non ci piacciono e quindi le semplifichiamo, letto di Procuste, costantemente operativo, ok? E se quelle cose tu le togli poi non le puoi usare perché come fai? Cioè come fai a dire sul serio a qualcuno che se vanno a mangiarsi una pizza insieme sta risolvendo il problema della Palestina? No, non ha senso. Perché non ci sono le basi, perché tu hai costruito delle basi per le quali questo può accadere soltanto se vi mettete a tavolino, fate un progetto, prendete degli impegni, firmate delle regole, tutta una serie di cazzate che nella vita pratica non servono a niente. Non so se questo è chiaro. Questo ha a che fare ovviamente con la polizia di vicinato, ha a che fare con una miriade di altre iniziative meno, come dire, traumatiche che non la convivenza tra ebrei e palestinesi in Palestina. Però il problema è esattamente quello, che se noi non ci dotiamo, non ci ridotiamo di tutti questi strumenti di interazione che sono fondamentali, noi i problemi dell'oggi non li risolviamo perché i valori non sono solo razionali. Quindi pretendere di poter gestire una mediazione tra valori senza chiamare in causa le emozioni, i valori, le sensazioni che i valori comportano, le identità dei singoli, non ha senso, semplicemente non funziona, che è quello che stiamo purtroppo testimoniando costantemente nei nostri tentativi. Quindi se noi non arricchiamo il nostro strumentario con tutto ciò che ha a che fare appunto con lo spessore emotivo, lo spessore simbolico, lo spessore istintuale, fisiologico, eccetera, noi questi problemi non li risolviamo più perché sono i problemi che sono arrivati al pettine esattamente perché noi abbiamo considerato il mondo da 300 anni a questa parte solo razionale. No? E quindi pensavamo che parlando ci si potesse mettere d'accordo. Parlando e basta, non ci si mette d'accordo per niente. E soprattutto parlando in certi modi. Perché anche lì ci sono tanti registri, evidentemente. Domande? Prego, in piedi.
Quando lei ha parlato della convenzionalità dei valori, mm-hmm. è in un certo senso strumentalizzarli?
In un certo senso sì. Anche qui dobbiamo essere contraddittoriali. Nel senso che bisogna vedere a che livello questa strumentalità si applica. Nel senso che se è un livello macro è accettabile perché consente il dialogo e consente delle aperture diverse. Se è a livello micro è semplicemente una strumentalizzazione che te fa comodo in quel momento, ma sarebbe opportuno evitare. Però capite chiaramente che devi essere estremamente flessibile nell'usare i registri per quanto riguarda il valore. E noi tendenzialmente siamo poco flessibili, siamo ripetitivi, no? Pareto parlava delle personalità volpi o leoni, ovvero sia quelli che si comportano in un certo modo e quelli che si comportano in un altro e che rimangono volpi e leoni anche se in certi casi, pensiero contestuale, sarebbe opportuno essere volpi e in certi casi sarebbe opportuno essere leoni. Ma se te sei leone, che sforzo devi fare per diventare una volpe? Sono cose piuttosto complicate. Allora, fin qui ci siamo? Quindi il valore come oggetto contraddittoriale, come criterio di orientamento individuale e collettivo, come concezione del desiderabile, come ingrediente fondamentale della stratificazione, della differenziazione sociale e della stratificazione sociale, come qualcosa che c'è. Ripeto, la retorica della crisi dei valori è molto bella, ce ne riempiamo tutti la bocca, ma lascia il tempo che trova, perché di fatto noi i valori ce li abbiamo, sono brutti. E questo è il punto, non ci piacciono. Quindi preferiamo dire tutti quanti che, per carità, gli amici, la famiglia, casa, sopra, sotto, quello che vi pare, l'ambiente, ma nella prassi arrivano dopo. Nella prassi di parecchi. Quello è il problema. Ok. Allora, questa cosa di Weber mi ha creato un problema, quindi mi toccherà parlare della teoria dell'azione di Weber. Ma siamo sicuri che non ve ne ho parlato? Sì, mi sembra di vedere una molteplicità di espressioni sbalordite, quindi non ve ne ho parlato. Ok, allora abbiamo visto Max Weber come padre della teoria dell'azione. Reggimi un attimo, sto schiattando. Non credo, non mi pare manco di averla, se non sbaglio. Sì, sì. Sì, no, Predator sicuro. Ok. Allora, dicevamo, stavo in forno micidiale, come si dice, che Weber, come padre della teoria dell'azione, ovviamente formula la teoria dell'azione, uno se l'aspetterebbe, giustamente, che ancora oggi estremamente interessante e utile per comprendere quello che facciamo e come lo facciamo. Allora, prima di tutto, la teoria dell'azione di Weber è una teoria che si fonda su un oggetto che si chiama azione dotata di senso. Quindi non un agire, come dire, semplicemente per fare cose, ma un agire in qualche modo strategico. Azione dotata di senso vuol dire che io la intraprendo con cognizione di causa, all'interno di un qualche tipo di persecuzione di finalità, per la probabilmente per la soddisfazione di un bisogno. In linea di massima il discorso è questo. L'azione dotata di senso quindi è il primo manifestarsi di una, diciamo, ricchezza riflessiva sul tema dell'azione. Perché l'azione, non vi chiedo di definirla, però è un altro di quegli oggetti che diamo per scontati, ma poi nel momento in cui dobbiamo dire cos'è un'azione è fare qualcosa, che lascia un po' il tempo che trova, ovviamente, no? Questo agire di Weber invece è un agire dotato di senso, quindi è fare qualcosa per uno scopo, per un fine più o meno chiaro ed evidente. Questa azione dotata di senso quindi cosa implica? Implica la presa in carico del contesto. Per molti versi è lo step precedente a quello che dice Morin quando parla di pensiero contestuale. Perché? Perché io, per poter ottenere qualcosa, nella complicazione della cultura corrente e della società corrente, difficilmente mi posso, limitare a una azione, no? Se io voglio ottenere qualcosa, dovrò fare una serie di passaggi perché questo accada. Quindi dovrò in qualche misura prevedere un comportamento, progettare un comportamento e metterlo in campo. Ovviamente l'azione dotata di senso a chi si indirizza? Si indirizza a tutti coloro che sono coinvolti in qualche modo nella situazione in cui io mi sto muovendo e che possono quindi diventare, dal mio punto di vista, degli ausili, degli ostacoli oppure dei personaggi neutrali che non hanno nessun tipo di interesse a intervenire nel mio agire. È chiaro questo? Quindi azione dotata di senso vuol dire appunto azione strategica in qualche misura, azione progettuale, azione che si inquadri all'interno di una situazione specifica. E ci dice Weber che di queste azioni ci sono quattro categorie. Azione razionale rispetto allo scopo, azione razionale rispetto al valore, azione tradizionale ed azione emotiva. Chiamiamola così, emozionale. Ovviamente, come probabilmente vi immaginerete, le ultime due sono poco importanti dal suo punto di vista, perché Weber ci dice anche in tutto questo che lui sì, fa queste quattro categorie, però vede molto bene che la cultura occidentale si sta avviando a sceglierne una in particolare, che manco a dirlo è l'azione razionale rispetto allo scopo. L'azione razionale rispetto allo scopo è, in altri termini, l'azione economica. Okay? Quindi è l'azione che tende a massimizzare i suoi risultati. E questo è uno dei punti problematici dell'agire economico, per certi versi, perché sottopone l'agire economico ad un giudizio costante di massimizzazione. In qualche misura l'agire economico, come descritto dall'azione razionale rispetto allo scopo, è un agire che non è per niente flessibile, ma è obbligato alla persecuzione dei massimi risultati possibili. Non so se questo è chiaro. E questo è il punto. Okay. L'agire economico non è soltanto un agire che porta a un guadagno, è un agire che deve portare al massimo guadagno possibile. E so due cose un po' diverse, come vedremo. Perché? Perché da questo punto di vista anche l'azione razionale rispetto al valore è razionale ed economica. Economica nel senso alto del termine. Ma prescinde dalla massimizzazione dei profitti. Questo è il punto. Ecco perché vi dicevo che quell'esempio che vi stavo facendo era un esempio assolutamente pertinente al discorso. Vuol dire che tu, pur agendo razionalmente e quindi scegliendo i mezzi adeguati per i fini che ti proponi, eccetera, 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 però non pretendi da questa azione il massimo risultato possibile, ma ottieni un risultato che ritieni giusto alla luce di un qualche valore coinvolto. Quindi, per esempio, tu hai un'azienda, se il tuo valore della solidarietà e della dignità umana funziona, tu pagherai i contributi dei tuoi lavoratori. No? Farai in modo che ottengano quanto è giusto e quanto è loro dovuto. Se tu hai soltanto il valore dell'economia davanti, ovvero sia della massimizzazione dei risultati, non pagherai i contributi, evaderai le tasse, non starai attento alle regole dello smaltimento dei rifiuti se dovesse verificarsi, eccetera, eccetera, non starai attento alle norme sulla sicurezza, massimizzerai i tuoi profitti. Non so se vi ricordate quando c'è stato il disastro a Terni e quello a Torino delle acciaierie, no? Che cosa gli hanno detto? Hanno detto, beh, d'altronde mancavano soltanto 2 mesi alla chiusura, che ci mettevamo a rimettere a posto gli estintori? È stato questo il punto. Che sto a cercare di salvare la vita a qualcuno per 2 mesi, chi se ne frega, rischio. E infatti poi sono morti, evidentemente. Perché? Perché lì c'era in atto il valore economico, quello che fa schifo a tutti, ma guarda caso poi informa i comportamenti. Che sei stupido che rifai tutta sta roba per 2 mesi, tanto che vuoi che succeda? 300. In questi casi succede quasi sempre quello che non deve, è normale, no? Però è quello il punto, questo è il punto. Quindi ci dice Weber, tra l'altro, faccio presente che è un passaggio estremamente d'impatto, che non è vero che la razionalità economica è l'unica disponibile, quello ce lo stiamo raccontando noi da 60, 70, 80 anni, che non c'è altro modo di vedere il mondo se non attraverso la lente del massimo guadagno, ma è una cazzata. E deriva, come ci insegnerebbe Simmel a leggerlo quando scrisse la famosa filosofia del denaro, dal fatto che il denaro non ha nessun'altra qualità se non la quantità. Quindi perché tu possa in qualche misura soddisfare la tua esigenza di qualità che c'è, perché c'è, non è prescindibile, tu devi guadagnare sempre di più. Non è un guadagnare in certi modi, è un guadagnare per guadagnare, che è esattamente quello che ci sta portando ai 300.000 miliardi teorici di bonus, di soldi finanziari che non si sa dove sono, no? E al tutto quello che stiamo testimoniando costantemente in questo periodo. Perché tu devi guadagnare il massimo possibile. Ora, se voi questa cosa la applicate ai comportamenti concreti, anche i vostri comportamenti concreti, vi renderete conto che sono molte più le volte in cui voi agite in modo razionale rispetto al valore che non le volte che agite in modo razionale rispetto allo scopo. Questo è il punto. Ogni volta che voi utilizzate il vostro tempo per andare a fare una partita di calcetto, il tempo che per andare a distribuire cibo ai poveri se capita, il tempo che vi prendete per leggere un libro o giocare a qualche cosa sulla PlayStation o dove, è tutto tempo sottratto alla possibilità di guadagno. Dal punto di vista del paradigma, quello che ci continuano a proporci come l'unico paradigma accettabile, voi state facendo cose da ragazzini, da immaturi, da bamboccioni, non è casuale, no? Tutto questo registro casualmente emerge perché? Perché moltissimi si stanno rendendo conto che questo tipo di accezione del lavoro, quindi il dover costantemente lavorare per guadagnare qualsiasi cosa pur non, diciamo, scusate, a scapito di qualunque altro tipo di considerazione, è una visione del lavoro completamente sbagliata, ma è funzionale esclusivamente ad un tipo d'azione, ovvero sia l'azione razionale rispetto allo scopo. Quella per la quale noi stiamo trasformando in merce qualunque cosa. La mercificazione dell'esistenza di cui si parla oggi è il risultato di quello che Weber e Simmel avevano preventivato già nei primi anni, primi del Novecento, qui parliamo del 1910, insomma, il tempo in cui non era proprio così la situazione, eppure si vedeva piuttosto bene verso dove stavamo andando. Il predominio dell'azione razionale rispetto allo scopo porta inevitabilmente alla mercificazione dell'esistenza. perché qualunque cosa tu faccia deve in qualche modo riportarti un guadagno. Non fai più niente per il gusto di farlo, lo fai soltanto perché così guadagni qualcosa, no? Quindi i click su internet, quindi i vari servizi, il terziario avanzato, il quaternario, no? Tutto questo sono apparentemente delle soluzioni perché tu possa vivere meglio. Di fatto esistono perché? Perché nessuno mette più in atto quei comportamenti di relazionalità e solidarietà che prima erano normali. Quindi prima non ti ponevi il problema del portare a spasso i cani, non ti ponevi il problema di a chi dare il figlio, perché? Perché c'erano delle famiglie allargate, perché c'era il vicinato, perché c'era gente che comunque se ne faceva carico senza che tu pagassi, perché era normale. Normale è un aggettivo che purtroppo lascia un po' il tempo che trova. Oggi, avendo disarticolato tutte queste comunità, avendo reso il mondo un luogo di atomi in cui nessuno parla più con nessuno e ci sono difficoltà di relazione totali, che cosa fai tu? Paghi qualcuno per fare quello che prima veniva fatto a titolo di semplice cortesia, amicizia, affetto, tutto questo. E quindi hai perennemente, hai badanti che paghi, gente che porta a spasso il cane, gente che ti viene e ti mette a posto casa, gente che ti consiglia su come fare a vestirti, gente che ti consiglia su cosa mangiare, gente che ti consiglia su cosa fare in palestra, gente che ti consiglia su come vivere. Vabbè, insomma, credo che è inutile andare avanti sulla questione, no? Però di fatto il risultato è piuttosto chiaramente questo. Quindi Weber invece ci dice cosa? Che la razionalità è comunque qualcosa che non ha necessariamente a che fare col ritorno massimo dell'economia. Tu puoi benissimo ben vivere facendo, guadagnando il giusto, no? E non il massimo, ecco che tornano i valori in gioco, guadagnando il giusto o anche meno del giusto, pur di poter fare qualcosa che per te è importante, quindi pur di poter avere una costruzione di senso che ti dia modo di vivere bene. Perché il ben vivere noi l'abbiamo perso di vista, l'abbiamo trasformato nel benessere economico pure lì, per cui sei felice se c'hai tante cose, non sta né in cielo né in terra. La buona vita è una vita della quale tu sei soddisfatto. E non solo, ci dice Weber e tanti altri, che la buona vita è l'unico modo per poter affrontare serenamente la morte. Perché la buona vita cos'è? È la sensazione di aver fatto ciò che dovevi e quindi di non lasciare cose appese, di poter andare via. Quello è il punto. Quando tu sei soddisfatto di ciò che hai fatto, la morte la guardi con un'altra prospettiva, non hai questo senso di sottrazione costante di quello che potresti ancora fare, perché questo è di nuovo un approccio quantitativo. Se tu lavori sul qualitativo, aver ben vissuto a un certo punto può anche farti dire ok, basta, fatto, che altro vuoi che rimanga a fare? Vediamo che altro succede. Non so se qualcuno di voi ha letto Tolkien, ma non il Signore degli Anelli, parliamo del Silmarillion, che è una mazzata abbastanza. Allora forse saprete, se l'avete letto, che a un certo punto ci sono i Numenoreani, che sono gli alti uomini, che poi diventeranno i Gondoriani e gli altri, Aragorn, i Raminghi, eccetera, eccetera, nel passaggio delle ere. Però i Numenoreani, siccome si sono messi bene in luce nelle prime lotte delle prime ere, vengono, come dire, viene fatto loro dono di una serie di bonus. Sono sempre uomini, e quindi mortali. E vi ricordo che, secondo Tolkien, che diceva, vabbè, Tolkien chi era? Ma nessuno, però ha scritto delle cose che secondo me rivelano un certo spessore umano. E ci dice che la mortalità è il dono del Dio agli uomini. Le altre specie della Terra di Mezzo sono tutti immortali. Gli unici che muoiono siamo noi, ed è un dono, non è una maledizione, perché noi siamo i favoriti. Quindi, no, se ne può discutere già di questo, perché è una prospettiva un po' diversa da quella che pratichiamo normalmente. Ma ai Numenoreani in particolare viene fatto il dono di morire quando vogliono. Quindi il Numenoreano, quando sa di aver vissuto abbastanza, va nel suo mausoleo, si sdraia e muore. La firma subito proprio, come dire. Dov'è che si firma? Arrivo, perché sarebbe chiaramente, no, un modo. Perché? Perché c'è questo senso della buona vita. E quando cade Numenor? Quando i re dei Numenoreani sono convinti di poter strappare anche l'immortalità, perché noi continuiamo a voler sempre cercare l'immortalità, no? Quando lì dalla qualità anche si passa alla quantità, e quindi sempre di più, sempre di più, sempre di più, Numenor si inabissa e ci troviamo nella terza era in cui ci sono i Raminghi sfigati che vanno in giro, eccetera, eccetera. Poi. il corso su Tolkien lo faccio un'altra volta. Allora, quindi, capito, il problema della buona vita è un problema strettamente connesso al valore, evidentemente, no? Sono tutti temi che ci piaccia o meno, terribilmente interconnessi l'uno con l'altro. E nel discorso weberiano, appunto, gli strumenti e i modi per poter concepire di una buona vita ci sono e come. E il bello della questione è che noi spesso e volentieri li applichiamo senza saperlo. Perché, vi ripeto, cercate anche qui localmente un esempio. Narni, quando siamo arrivati noi, non è che godesse di una salute proprio esagerata, mettiamola così. Io sono arrivato la prima volta e ho detto: Dio, non mi hanno mandato perché c'era niente. Siamo arrivati noi, tutti questi anni, tutta sta gente, gli affitti, i consumi, le cose, no? Narnia è diventato un centro vivace, piacevole. Ah, fino a qualche anno fa, mo non so di preciso, tu parlavi con i baristi e ti dicevano: io vorrei tanto tornare prima perché stavamo più tranquilli. Che da un punto di vista di comportamento economico non sta né in cielo né in terra. Però è un comportamento comunitario. E non capita solo a Narni, capita in un sacco di posti, no? Com'è che l'Italia non riesce a essere un posto turistico? Perché questa apertura verso l'altro noi non ce l'abbiamo. Per noi dobbiamo stare arroccati qui. 5, 4, 3, 2, chiudiamo, però dobbiamo rimanere nel nostro. Questi che vengono a portarmi i soldi mi rompono le palle. Ma tu dici, ma che cazzo stai a dire? Tu c'hai o no un'attività commerciale? Il senso dell'attività commerciale qual è? Quindi, come vedete, pure qui il secondario va discusso. Perché non è vero che il senso dell'attività commerciale è soltanto quello di guadagnare. È anche quello di essere parte di un complesso che abbia un suo ordine, un suo equilibrio. E quindi tutta sta gente che viene da fuori a me mi rompe le palle. Anche se guadagno. Sarei disposto a non guadagnare pur di non averli fra i piedi. Spero che gli sia passata piano piano. Però insomma, capite che nel momento in cui io cerco di leggere questa realtà attraverso delle categorie semplicemente economiche, non capisco niente. Perché non è vero che la grandissima parte della gente applichi le categorie economiche. Capite? E questo è il punto. In certi casi sì, in altri no. Allora, se io non sono in grado di sceverare, come dice giustamente Weber, e dire allora qui è il caso di essere economico, qui è il caso di essere attento al valore, qui è il caso di essere tradizionale e qui è il caso di essere emotivamente consapevole, io vivo male perché tutto quello che faccio lo leggo soltanto nell'ottica economica, che è un'ottica che non dà niente. Perché vi ricordo che il denaro non ha senso e quindi non può dare senso. Il denaro esiste e ha senso esclusivamente in funzione di qualcos'altro. Io ho tanto denaro e quindi invece compro uno yacht, quindi ci faccio qualcosa di buono per il prossimo, quindi invece compro i quadri e me li guardo a casa mia. Quello è il senso del denaro, avere tanto denaro e basta. Non serve a niente, non vuol dire nulla, non ti dice nulla su di te. Ecco perché poi quelli che hanno tanto denaro devono averne più degli altri, perché l'unico modo attraverso il quale guadagna un senso questo avere denaro è essere più di qualcun altro e quindi dimostrargli che sei meglio, no? È sempre un problema di misurazione di pene, tra una cosa e un'altra, gira gira, stiamo sempre lì. Però il denaro da solo non vuol dire niente. E svuota di senso tutto il resto, che è il peggio della questione. Domande? Ok, quindi con oggi abbiamo fatto valori. Ripensateci, domani eventualmente chiedetemi qualcosa, perché è un argomento abbastanza impegnativo. E azione secondo Weber. Domani facciamo istituzioni, norme e tutto quello che è connesso al modo in cui i valori si trasformano in prassi, perché quello è interessante.